Allora, cercheremo di dare alcune informazioni anche di tipo tecnico a quello che facciamo in laboratorio e più in generale a quello che riguarda il mantenimento delle cellule in coltura. Vi ho detto ci sono anche delle applicazioni in larga scala delle colture cellulari, cercheremo di tornare su questo aspetto anche vedendo alcune applicazioni più avanti in queste lezioni, però qualunque sia la tipologia di laboratorio ci sono comunque dei punti comuni e questi punti comuni riguardano le attrezzature base che sono necessarie per un laboratorio di colture cellulari e sapere anche quali sono le caratteristiche tecniche generali di questa strumentazione, perché potreste essere anche chiamati a dover scegliere, ad esempio, un modello a sapere quale tipologia di strumento utilizzare. E dunque è anche utile sapere quali sono le caratteristiche importanti alle quali dare retta. Allora, per vedere quali sono, qual è l'ambiente necessario, quali sono comunque le attrezzature che sono necessarie per poter mantenere in coltura delle cellule e come manipolarle. E più che l'allestimento delle colture, che rimanderei anche alla lezione successiva, faremo anche un cenno a questo aspetto delle attrezzature necessarie anche per il mantenimento delle cellule quando non sono in coltura, cioè quando, come qualcuno ha già iniziato, si mettono a congelare. Allora, io ho suddiviso in tre grandi parti, cioè uno la strumentazione necessaria, due la tipologia di materiale di consumo di cui abbiamo bisogno e in questo senso quali sono i contenitori che permettono di mantenere queste cellule in coltura e con quali caratteristiche e alla fine quello che ho messo semplicemente come mezzi sono i mezzi di coltura, non sono i mezzi di trasporto, sono i mezzi di coltura e reagenti associati. Allora, per quanto riguarda la strumentazione, l'elenco è più o meno di questo tipo qua ed è comune, ripeto, a qualunque laboratorio base di colture cellulari. Avremo la necessità di avere un ambiente sterile dove manipolare le colture cellulari e quello è assicurato da una cappa sterile e quello è proprio anche chi non ha mai fatto colture cellulari comunque ha questa immagine di questo lavoro sotto cappa. Però esistono diverse tipologie e dovremmo discutere. Ci vuole un incubatore perché le colture cellulari sono mantenute in una situazione di sia umidità, sia temperatura, sia composizione gassosa che deve essere controllata. Poi dobbiamo parlare di quelli che sono piccoli anche strumenti, che però sono essenziali, che sono da un bagno termostatato a quello che è la centrifuga per aiutare quello che sarebbe altrimenti un processo comunque normale, perché per il loro peso le cellule ovviamente si depositano sul fondo delle provette, però si accelera il processo utilizzando una centrifuga che è poco più di quello che può essere l'asciugatrice per l'insalata, perché non ha nessuna necessità tecnica particolarmente spinta. Abbiamo detto un bagno e poi c'è tutto quelle attrezzature dei contenitori per il freddo che non vanno dimenticati. Perciò i mezzi di coltura e reagenti quando sono, diciamo, il batch in uso, la quantità che serve per il mantenimento, sono mantenuti a 4 gradi e quando lo stock non del mezzo di coltura che è sempre mantenuto a 4 gradi ma ad esempio del siero piuttosto di altri reagenti compresa anche la glutamina, vedremo dopo, questi reagenti vanno mantenuti congelati e dunque a meno 20. Meno 20 che può essere o essere sufficiente come precisione, noi frigoriferi, congelatori appunto 4 gradi meno 20 le compriamo in un normale negozio di elettrodomestici, sono gli stessi che abbiamo a casa nostra, ok? Più specifico è invece il congelatore a meno 80, così chiamato in inglese deep freezer, perché questo ovviamente è un'attrezzatura specifica come strumentazione scientifica. E poi nel caso delle colture cellulari ci vogliono i contenitori per l'azoto liquido, perché a lunga scadenza si possono tenere le cellule anche per diversi anni, però a temperature molto molto basse l'azoto liquido permette di mantenere la temperatura a meno 180 gradi. Allora, se passiamo un po' più in dettaglio l'insieme di queste attrezzature e cominciamo dalle cappe. Le cappe sono le cappe per lavoro in sterilità e probabilmente l'avete capito anche voi, ma conviene comunque sottolinearlo, non sono da confondere con le cappe chimiche. Le cappe chimiche sono delle cappe che aspirano l'aria dall'ambiente e la mandano via. Perciò il flusso dell'aria, nel caso di una cappa chimica, prende l'aria nella stanza dove si trova l'operatore e aspira, è in depressione. Okay? Perciò il flusso, la cosa importante sono queste frecce, perché queste frecce fanno sì che quello che è preso dall'ambiente in pratica viene aspirato, perciò sale all'interno della cappa in modo tale che i vapori, perché questo è il punto, di quello che state manipolando vanno aspirati attraverso la cappa e non vanno verso l'operatore. Queste cappe sono fatte per proteggere l'operatore, non mettere l'operatore a contatto, in particolare per inalazione, con il prodotto che sta manipolando. Queste cappe possono avere dei filtri in uscita, in modo tale anche da poter catturare questi vapori, però comunque la loro funzione la svolgono attraverso un camino che porta via nell'ambiente questi vapori dei prodotti che sono manipolati. E ripeto, la protezione è la protezione dell'operatore rispetto a quello che sta manipolando. Nel caso delle cappe sterili potremmo avere anche la protezione dell'operatore, ma non è lo scopo primario. Lo scopo primario è di proteggere il materiale che si sta manipolando da contaminazione ambientale, e per contaminazione ambientale il fattore di rischio maggiore siamo noi stessi, perciò si deve proteggere il campione dall'operatore, ok? È rovesciata la situazione. Le cappe sterili si suddividono in due tipologie chiamate a flusso orizzontale o a flusso verticale, e vedremo che quelle a flusso verticale si suddividono a loro volta in tre tipologie. Ho ripreso questa cosa delle cappe a flusso orizzontale perché possono essere utilizzate, sono quelle ovviamente che vanno bene da un punto di vista di mantenere una certa sterilità, non sono molto molto efficaci, spesso sono aperte davanti, vedete che qua non c'è nessun vetro, contrariamente a quanto potete vedere sul disegno invece di destra, l'aria viene presa dall'ambiente, filtrata attraverso filtri HEPA, sono quelle che hanno fondamentalmente è una porosità molto bassa, perciò filtra l'aria in modo tale da catturare eventuali agenti contaminanti. Non vuol dire pattogeni se è pericoloso, ma può essere per le cellule in coltura, quelle che sono semplicemente microorganismi con i quali noi conviviamo benissimo, per le colture ovviamente sono invece contaminanti, pericolosi. E dunque questi filtri che vedete qua rappresentati permettono questa filtrazione dell'aria. La stessa filtrazione, l'aria filtrata poi esce dalla parte posteriore della cappa e il flusso è della parte posteriore verso l'operatore, perciò in pratica butta tutta l'aria in faccia all'operatore. Non è un flusso altissimo, perciò non è che si sente proprio, non è la pubblicità orribile di questa cosa delle gomme, non è quello, ok? Però il senso del flusso è comunque nella vostra direzione. Questo significa che, e uno dice, va bene, ma se non garantisce una grande sterilità, se non è proprio il sistema più sicuro, probabilmente non ce ne facciamo niente, non è nemmeno il caso di menzionarlo. Invece lo menziono lo stesso, perché ci sono situazioni in cui è molto utile avere una cappa di questo tipo qua, ed è ad esempio se necessario fare un prelievo di tessuto e dove potrei avere la necessità di lavorare ad esempio con un binocolare. Perciò se devo lavorare al binocolare, devo avere il binocolare messo in un ambiente sterile. Se ho una cappa molto chiusa con vetro davanti, io non riesco a usare il binocolare. Le cappe a flusso verticale, a volte si può alzare il vetro davanti, ma non sono previste, va bene per la pulizia del vetro, ma non va bene per utilizzare la cappa. E dunque è meglio avere una cappa a flusso orizzontale che è aperta davanti, dove posso mettere il binocolare e che posso utilizzare ad esempio il tempo del prelievo di un tessuto che andrò ad esempio a utilizzare o per l'organocolture o per una disgregazione cellulare, e poi metto le cellule in colture e allora passo sotto l'altra tipologia di cappa. Una cappa a flusso orizzontale, ce n'è una appena entrate, ci farete caso adesso che ve l'ho detto, nel laboratorio biochimico ce n'è una che è posata qua, che era ancora presente, se non sbaglio quella lì doveva essere a flusso orizzontale. Perciò bisogna usarle nel contesto nel quale hanno la loro utilità, sapendo appunto che è un ambiente sterile relativamente, perché poi tutti i movimenti o tutto questo flusso d'aria che mantiene una certa sterilità, se avete delle cose che sbattete le porte o c'è un flusso di gente molto importante, è un problema di rapporti tra i due flussi, d'accordo? Che mantiene o meno la sterilità. Vediamo adesso le cappe a flusso verticale. E quali sono le loro caratteristiche? A secondo dei schemi, questa era quella appunto, quella a flusso orizzontale non rientra in quello che viene chiamata o che vengono chiamate le cappe di sicurezza biologica. Perciò rientra nella categoria delle cappe a sicurezza biologica quelle a flusso verticale. Questo è un altro schema in cui l'aria viene presa da sotto invece da sopra, perché ci sono ovviamente i diversi modelli delle diverse ditte, ma il succo del discorso rimane. Vi ho detto quelle a flusso verticale sono di tre tipologie, e anche in questo caso sono tre tipologie crescenti di sicurezza. Sono sempre anche loro con questi filtri EPA, quelle che sono di sicurezza maggiore, come vedremo dopo, sono quelle di classe 3. Allora, le cappe di classe 1 sono questa volta a flusso verticale. Vedete che l'operatore c'è un vetro, è separato, e dunque, perché uno dei problemi in realtà è semplicemente di nuovo la nostra respirazione o il fatto di parlare, ok? Tutto questo rappresenta un potenziale pericolo per le cellule. Perciò in questo caso c'è il vetro che separa e l'operatore che passa soltanto rimane all'interno delle cappe. Quelle di classe 1 hanno un flusso verticale perché l'aria arriva da sopra, vedete qua, passa attraverso appunto questi filtri e arriva verticalmente su il materiale che si sta manipolando. Però di nuovo queste sono con relativamente scarsa efficacia o sicurezza biologica, perché il sistema di circolo dell'aria fa sì che nella parte bassa, che è tra l'altro quella dove si manipola, il richiamo, cioè l'uscita dell'aria, è nella parte bassa, dietro, in fondo alla cappa. Perciò vedete, le frecce indicano il movimento dell'aria, l'aspirazione avviene nella parte frontale, ma c'è una parte dell'aria che non è stata filtrata, che passa ancora nella parte sottostante. In effetti, di nuovo, sono sistemi o classe poco efficace da un punto di vista della protezione del materiale nei confronti della contaminazione. Però esistono, perciò ve le ho menzionate. Una parte dell'aria è riciclata e una parte viene eliminata. Quelle che usate in laboratorio e che sono le classiche cappe utilizzate in tutti i laboratori di coltura cellulare sono quelle a flusso verticale di tipo 2. Perciò il tipo 1 è verticale ma poi finisce orizzontale. Quella che è di tipo 2 ha questa differenza che però in realtà cambia notevolmente. Adesso quando andrete di nuovo sotto cappa noterete una parte nella quale in effetti noi ne abbiamo una che è più di classe 1 che di classe 2 e poi due che sono di classe 2. E vedrete che nella prima parte c'è la griglia che è con delle barre verticali ed è la zona dove si infila l'aria che è presa dalla stanza. Perciò l'aria presa dalla stanza va convogliata direttamente qua sotto, ok? Mentre quella che arriva da sopra e che è sterile passa attraverso i buchi rotondi che sono sul fondo del supporto della cappa. Di nuovo un filtro, un altro, perciò c'è un filtro sia sopra sia sotto in molti casi. Una parte, vedremo cosa cambia, di riciclo dell'aria, una parte dell'aria che viene espulso. Questa cosa però cambia abbastanza sulla sicurezza nei confronti delle contaminazioni. Perciò in questo caso protegge bene sia l'operatore sia il materiale che è utilizzato. Le cappe di classe 2 subiscono un'altra suddivisione, si chiamano cappe di classe 2 di classe A oppure di classe B. Perciò abbiamo tre tipologie di cappe, 1, 2, 3. Le due si dividono in 2A e 2B e quello che cambia molto è la percentuale di riciclo. Perciò più l'aria viene riciclata e meno viene considerato sicuro. Meno l'aria viene riciclata e più questa cappa viene considerata sicura. Perciò quelle di classe 2 di tipo A possono essere utilizzate per comunque del materiale che presenta per l'operatore o per l'ambiente un basso rischio o moderato. Quelle di classe B sono per manipolare del materiale che può rappresentare nelle classificazioni di pericolosità qualcosa di maggiore. Quelle di classe invece 3 saranno quelle proprio per il materiale patogeno, dichiarato patogeno. I due A e i due B si possono differenziare tra il fatto di utilizzare, ripeto, ad esempio se si usano queste fibroblasti in colture derivati di origine, non sono di origine umane, non sono trasformate, non sono, perciò sono a bassissimo rischio, pressoché nullo. Quando si va invece su del materiale, ad esempio, che ha subito trasfezione, ricombinanti, a questo punto, a secondo anche di quello che è stato il tipo di manipolazione, si può passare dalla tipologia che richiede una classe 2A a una classe di tipo 2B. Se si lavora in un ambiente, ad esempio, che richiede la manipolazione di virus, quello è proprio il livello massimo, immaginate la gente che fa ricerca su ceppi virali pericolosi per l'uomo. Chi lavora, che fa ricerca sull'AIDS, chi fa ricerca su altre tipologie di virus che possono essere, appunto, che sono dichiaratamente dei patogeni per l'uomo. È ovvio che in questo caso, da un lato, è necessario lavorarci se si vogliono trovare rimedi, se si vogliono sviluppare vaccini, se si vuole fare una ricerca. Dall'altro, è ovvio che bisogna proteggere gli operatori che lavorano con questo tipo di materiali. In questi casi le cappe sono di tipo 3, ma anche addirittura tutto l'ambiente diventa a questo punto sotto controllo rigido, sterilizzato e richiede decisamente un controllo molto importante. Ci sono addirittura situazioni nel quale c'è anche tutto un quello che rientra sotto il capitolo della biosecurity. C'è la differenza tra biosafety, purtroppo in italiano non ci sono due parole, si parla di biosicurezza in senso generale. In inglese si fa la differenza tra biosafety e biosecurity. Allora, biosafety è il fatto di utilizzare una cappa adeguata per quello che è il tipo di manipolazione che si fanno. La cappa o il laboratorio, la stanza, tutto quello. Il biosecurity è quello che c'è in più, che bisogna prendere in considerazione, che può essere evitare che del materiale, ad esempio, venga asportato, cioè da qualcuno che si porta via il ceppo virale. Sembra una cosa così, però è una cosa molto importante. E dunque c'è anche, sono pochissimi i centri in giro per l'Europa che sono autorizzati, che io sappia proprio di classe di massima sicurezza, se va bene sono in 4 in tutta l'Europa. E in questi casi ci sono anche proprio le persone che lavorano in questo tipo di laboratorio sono anche sottoposte a controlli di tipo psicologico su proprio la loro psicologico del fatto, ad esempio, di verificare se uno gioca di azzardo, ad esempio, di sicuro non può continuare a lavorare in un ambiente di questo tipo qua, uno dice, ma che c'entra? E perché in realtà è soggetto al fatto di essere comprato. Ok? Solo per darvi un'idea come le cose hanno a volte dei risvolti che per noi possono sembrare molto lontani. E dunque, o qualcuno che ha problemi familiari o le cose, perché in realtà l'idea del suicidio, o come a questo punto potrebbe commettere qualcosa che in realtà mette in pericolo lui stesso ma anche gli altri. Perciò vedete come la gradazione può essere veramente molto ampia. Allora, riscendiamo su terra e torniamo alle cose più comuni che possiamo essere chiamati ad avere. Perciò vedete che in questi casi qua, quelle che sono le diverse categorie e come si suddividono tra quelle due di classe A, il riciclo può essere anche all'interno della stanza. Sono ad esempio le classi, quelle che abbiamo noi, che sono delle tipologie che possono essere con un riciclo interno, semplicemente all'interno della stanza. Quelle che sono B1 piuttosto che B2 o B3 sono a loro volta suddivise nelle diverse categorie di sicurezza. Nel caso in cui abbiamo la maggiore sicurezza, in pratica non c'è niente che ritorna all'interno della stanza. Come dire, metto dei filtri in uscita, metto dei filtri dall'altra parte e soprattutto mi preoccupo di avere a questo punto tutto quello che viene eliminato proprio in un volume enorme, cioè l'ambiente, e non all'interno della stanza stessa. Perciò queste suddivisioni sono basate sulla percentuale di riciclo, la percentuale anche di riemissione dentro la stanza stessa dell'aria che è stata filtrata. Più si va verso un sistema sicuro, più ci deve essere una barriera tra l'ambiente dove si manipola e quello che è l'operatore. Vi dicevo, abbiamo detto, le classi sono 1, 2, 2, A, B, 1, 2, 3. Quello che è ancora maggiore sono le cappe di tipo 3. Le cappe di tipo 3 sono quelle nel quale c'è proprio una cappa che è chiusa e dove si manipola con i guanti. Perciò l'operatore a questo punto, vedete che è completamente chiusa, non c'è il frontale aperto come dicevamo prima, e si passano appunto attraverso dei guanti. Perciò c'è una parte che si apre in modo tale per poter fare entrare comunque il materiale dentro, ma una volta che è dentro, per aprire, in questo caso non si lavora con le piastre, ma si lavora solo con delle fiasche che sono chiuse, ok? E si aprono solo una volta che tutta la cappa è stata richiusa e si passa con i guanti dall'esterno. Ripeto, ad esempio qua non abbiamo nessuna cappa di tipo 3, non abbiamo nessun laboratorio di tipo 3. Ce n'è uno ad esempio al CERMS, alle Molinette, in effetti noi avevamo bisogno per alcune manipolazioni con i virus e abbiamo dovuto andare presso di loro per poter avere accesso a un laboratorio di tipo 3. Deve essercene uno a Candiolo, e non so se l'MBC adesso forse in effetti hanno uno di classe 3 che è in funzione. In questo caso sono quelli, appunto, vi dicevo, nel caso in cui si utilizzano agenti biologici ad alto rischio, cioè quelli di classe 4 come classe di rischio biologico, questo va assolutamente manipolato dentro a questo tipo di cappa, ma non la cappa messa in un luogo qualsiasi. Si accompagna al fatto che è messo all'interno di un laboratorio che lui a sua volta ha una classifica di sicurezza maggiore rispetto a altri ambienti. Altrimenti non è che abbia altre caratteristiche, in questi casi qua comunque è sempre da un punto di vista dei filtri che vengono utilizzati, sempre questi filtri EPA, che sono quelli appunto di microfiltrazione che permettono di filtrare l'aria. In questo caso viene filtrato sia in entrata per mantenere la sterilità, sia in uscita per non lasciare niente andare nell'ambiente. Questo è solo un promemoria sulle cose in questi casi qua. Ovviamente va pulito il tutto mentre si utilizza, bisogna accendere le cappe un po' prima in modo tale che abbia il tempo di fare il riciclo dell'aria prima di mettersi a utilizzarle. Bisogna, le cappe hanno, se guardate quelle che vengono adesso in laboratorio, vedrete vicino alla bombola di CO2 dell'incubatore, ci sono le due parti che si incastrano davanti alle due cappe e hanno la lampada UV. In questo momento venite tutti i giorni, non la utilizziamo, le mettiamo di sera, si incastra, si accendono i UV e questo permette di mantenere o di sterilizzare l'ambiente della cappa. È ovvio che l'utilizzatore appena arriva deve spegnere il tutto e non mettersi a lavorare, non è una lampada per abbronzarsi, perciò va tolto il tutto per poter lavorare. Vi dicevo il vetro, no, anche se a scorrimento bisogna stare attento che sia messo nella posizione giusta e più o meno il resto non... Vi dicevo, la lampada UV è quella che permette di mantenere l'ambiente sterile anche quando non si lavora, di solito si accende appunto durante la notte. Non si mette niente sotto, avrete notato se lavorate ad esempio in batteriologia è possibile che si utilizzano dei bec Bunsen, o forse non si fa più di tanto, ci sono anche quelli elettrici, per sterilizzare e poi passare sulle piastre, evitare la contaminazione da una piastra all'altro, cose di questo tipo qua. In colture cellulari tutto questo non esiste, ok? Noterete che la nozione di sterilità, ve l'ho detto, lo stesso vocabolario usato in un ambiente, cioè in un contesto diverso, acquisisce un significato diverso. Perciò i biologi molecolari parlano dei puntali sterili, ok? Sul banco si apre, si prende e nella migliore delle ipotesi si richiude, nella peggiore si lascia aperto, ok? Perciò non si lascia aperto, si deve richiudere. Però questa è una sterilità nel contesto biologia molecolare, che vuol dire lavorare in un ambito pulito e cercare di non avere contaminazione da DNA, non si va a paccioccare il puntale, ok? Però tranquillamente era sterile, dal momento in cui io lo apro e lo uso così, il biologo cellulare può partire dalla stessa scatola di puntale sterile, però dove la usa? Sotto cappa, ok? E rimane soltanto lì. Perciò bisogna stare attenti a questi concetti che non sono uguali dappertutto. L'altra cosa è la sterilità o come si raggiunge la sterilità di nuovo tra la microbiologia e la biologia cellulare. La microbiologia, dovuto anche al modo tradizionale con il quale è nata, usa molto questa sterilizzazione attraverso il fuoco e dunque di passare il bordo e dunque per fare questo usa contenitori di vetro perché non si può fare con la plastica e usa le anse che sono di metallo. Il biologo cellulare non può fare questo, sotto cappa non si mette nessun Bunsen, ok, perché quello ovviamente è assolutamente vietato e noi utilizziamo tutta la plastica monouso. Plastica che è sterile di solito in contenitori singoli e così si utilizza e si butta via. Se si deve sterilizzare qualcosa che invece va sterilizzato perché è di metallo ogni volta, può essere o perché lo metto prima sotto UV, in effetti UV se quando si mette la cappa si mette qualcosa che deve essere sterilizzato può essere utilizzato così, oppure se veramente devo farlo al calore va messo con quelli che sono gli sterilizzatori elettrici che hanno una resistenza che scalda moltissimo ma niente Bunsen. Poi forse io ho perso un po', anche noi comunque quando facciamo crescere i plasmidi, facciamo il minimo di batteriologia che è necessario appunto, in realtà usiamo molto il monouso anche in quel contesto lì, dipende anche dalle quantità, è ovvio che il monouso ha un costo più elevato. No, questo è il telefono. Ah, questo non si vede niente, ma se si vedesse, comunque si vede questo, che era l'unica cosa che volevo farvi vedere di questa immagine. Trovate questo, ed è utile conoscere comunque la simbolistica, perciò queste sono appunto delle cappe ritenute sicuro per maneggiare materiale biologico. Se invece richiede un livello 3, allora a questo punto queste sono le tipologie dove deve essere chiaramente scritto materiale infetto, mentre questo è il normale rischio biologico che viene utilizzato per materiale non patogeno. Abbiamo anche bisogno dei sistemi di aspirazione, anche lì può sembrare una cosa molto tecnica, però è utile saperlo. Vuol dire aver messo di queste beote che hanno il beccuccio, ok? E la stessa qua, la resa non è granché, ma qua si vede meglio. Sembra una banalità, ma in realtà è una cosa molto utile. E l'altro aspetto, in effetti, è fatto meglio qua di quanto ce l'abbiamo noi. Metterne due è una sicurezza. Può essere o una piccola pompa che porta alla depressione e permette di avere l'aspirazione, oppure può essere collegato a un rubinetto con una pompa d'acqua. La pompa d'acqua è, come immaginate, un tubo dal quale appunto accendendo il rubinetto, il flusso dell'acqua, cioè questo tubo ha un'altra uscita e il flusso dell'acqua permette di creare questa depressione che poi è quella che si utilizza per aspirare. Ok? Perciò una cosa può essere un motorino elettrico, cioè una pompa elettrica, o può essere, se vicino c'è un lavandino, e vedete all'interno delle cappe ci sono sempre di questi rubinetti che sono previsti, perciò uno in questo caso mette il tubo collegato a una pompa d'acqua. Fa consumare un sacco d'acqua, quello sì, però è anche un sistema che funziona abbastanza bene, perciò dipende un po' dal laboratorio, potete trovare uno o l'altro. Comunque niente di grave. Niente di molto da commentare, se non per il fatto che bisogna ovviamente sempre stare attenti che il livello del liquido non faccia sì che vada a finire nella pompa o non ci siano comunicazioni. Quando se ne mettono due, una serve praticamente da contenitore che deve sempre stare vuoto. È solo se mi sono dimenticata di vuotarlo in tempo, prima va lì, prima di andare nella pompa. Perciò potete trovare di questi sistemi. Dunque, adesso che abbiamo la cappa, sì? Serve questo a eliminare tipo il surnatante, a eliminare tutto quello che io voglio buttare via. Se io ho nella piastra di coltura o nella provetta del mezzo e lo voglio eliminare, non mi serve altro, invece di aspirare e di avere un contenitore per eliminare, uso questo che aspira tipo dentista, no? Cioè, aspira questo mezzo, ovviamente devo stare attento a quello che faccio, perché se io faccio quello ed era il mio campione, l'ho eliminato. Ok? L'incubatore. L'incubatore è appunto ha tre funzioni. Una, o meglio, deve rispondere a tre esigenze. Mantenimento della temperatura controllata, perciò per le cellule di mammifero sono tutti in incubatore, sono regolati a 37 gradi. La differenza nella regolazione delle temperature a volte è dovuta a se uno ha delle cellule che sono state trasfettate con un vettore che è sensibile alla temperatura, cioè la molecola ricombinante viene espressa o meno a secondo della temperatura. Allora noi abbiamo una linea cellulare così e le differenze di temperature sono 33 gradi e non esprime la molecola, oppure 37-38. E questo è un po' un limite, perché vuol dire praticamente avere un incubatore dedicato a questa linea cellulare, perché a questo punto lo devo mettere a 33. Ok? Perciò a volte potete avere delle necessità che sono dovute ad esempio al tipo di vettore che è stato utilizzato per la trasfezione delle cellule. Perciò possiamo avere dei vettori termosensibili e questo condiziona la tipologia di colture e dunque di incubatore, che vuol dire dedicare un incubatore solo per una linea cellulare non è così banale, perché spesso c'è la corsa a riempire incubatori. Cosa dire altro? Perciò dobbiamo mantenere la temperatura, dobbiamo mantenere l'umidità. L'ambiente all'interno dell'incubatore è saturo di acqua. Perché? Perché in realtà le piastre di colture che vengono utilizzate sono un fondo e un coperchio, non è affatto ermetico, anzi deve essere lasciato assolutamente il passaggio per lo scambio di gas. Perciò se lo rappresento, questa è la parte sottostante, questo è il coperchio, ok? E rimane lo spazio. Uno dice, sì, ma come fa a rimanere lo spazio, come fa a tenere lo spazio così in equilibrio al di sopra della parte di sotto? Giusta domanda. E per il fatto che se voi guardate il coperchio visto da sopra, trovate alcuni punti, ok? Che sono gli appoggi. Perciò sulla circonferenza ci sono in alcuni punti, non so se sono capace a disegnarlo, ok? Ha soltanto alcuni che permettono di mantenerlo sopra. Cioè, se avete la curiosità, adesso che facciamo tutto questo, quando tornate, i biotecnologi non avete mai manipolato colture cellulari? O avete avuto occasione? Solo per sapere se voi siete proprio... Sì, ma fermentatore diverso. No, se avete visto il fermentatore non era gestito così. Un fermentatore con cosa dentro? Per il lievito? Per colture cellulari di mammifero? Per quali colture? Appunto. Perciò è tutto un altro... Cioè i batteri li mantenete dentro al loro mezzo liquido e in agitazione, perché deve esserci l'ossigenazione, ha una sua dinamica, non c'è l'adesione, è tutto un altro mondo. Ok, allora, va bene, vi faccio, magari vediamo se un giorno chi è interessato almeno vi faccio venire in laboratorio, lo guardiamo. Ma vede che è tutta un'altra cosa, la capsula Petri è la capsula Petri e non è una piastra di colture cellulare. No, ma è interessante, perché secondo me è da questo tipo di confronto o di idea o di cose che viene fuori che uno capisce appunto le differenze, perché si assomigliano. Che è interessante, è bello, ma è tutta un'altra cosa. Perciò loro loro hanno fatto colture batteriologiche, perciò avete fatto una coltura solida, giusto? Tanto dico loro, ma l'avete fatto anche voi, ok? Mettiamo le due cose a confronto. Allora, quando avete fatto la coltura batterica su degli oggetti rotondi con un coperchio che sono effettivamente le piastre di Petri, ok? Non avete messo direttamente sulla plastica. Ah no, l'avete messo sull'agar, ok? Con il mezzo di colture ed è la coltura solida, ok? Avete fatto la coltura solida e come le avete seminate? I batteri, ok? Perciò con l'ANSA vedo tutti i gesti, perciò avete fatto uguale, cioè biologia e biotecnologia si fa uguale, si fa così, ok? Siamo a posto. E questo è stato seminato. Poi qual è il risultato che avete ottenuto? Delle colonie. Perciò si fa il mezzo solido per ottenere delle colonie, cioè da un batterio cresce una colonia e si prende quello. Cosa ne avete fatto dopo? L'avete messo in coltura liquida. Perciò a questo punto siete passati da una coltura solida che permette di isolare dei cloni e di prendere... Scusate ma è fastidiosa, non riesco a urlare. Avete preso... È utile in realtà il confronto per darvi le due tipologie. Perciò questo è il mezzo solido... Si vedono delle colonie, ok? I batteri sul mezzo solido non si spostano. Vi dico tutte cose che in realtà vediamo che dall'altro mondo è diverso, perciò non si spostano, sono lì, si fa questo gesto perché in realtà si fa una diluizione, tant'è che è verso la parte finale che voi trovate le singole colonie, che sono quello in cui si fa il picking, e questo si mette in coltura liquida. Per fare la coltura liquida, che recipiente avete usato? Allora, voi siete andati direttamente a un fermentatore, gli altri? In provette. Le provette che caratteristiche avevano? Hanno lo snap cap, che vuol dire? Ok, perciò anche in questo caso, ma questo, l'ambiente nel quale l'avete fatto? Non era sterile, però era... Dove li avete messi a crescere? In acqua calda? E fermi? In agitazione. Perché in realtà ci deve essere il contatto con l'aria. È un problema di ossigenazione, ok? In alcuni casi l'agitazione può essere più o meno forte, e quando si mette nel fermentatore è un problema di dimensione, di quantità che voi ottenete. Qual è il fattore limitante nel fermentatore piuttosto che nella provetta? Cioè è un problema di scala, il fermentatore perché si fa una scala maggiore, la provetta si fa in una quantità minore. Perciò l'avete messo in qualcosa che manteneva la temperatura, mentre lo scambio del gas era soltanto con l'ambiente esterno, perché avevamo bisogno soltanto dell'ossigeno. E poi cos'è successo a questi batteri? Si sono moltiplicate. Perciò si sono moltiplicate e si sono moltiplicate in sospensione. Due, qual è il fattore limitante alla crescita? La quantità di mezzo di coltura. E come fate a misurarlo? Come fate a misurare la crescita? La torbidità, che si può anche misurare. Possono anche fare delle misurazioni, colorimetro, fare una misurazione di quello che è appunto la densità della crescita. E il fattore limitante è solo la quantità di mezzo. Adesso, se si parla di colture di cellule di mammifero, dunque di eucarioti, e di mammifero, abbiamo detto perché è più semplice, non vado a fare tutti gli altri sistemi, perciò prendiamo quello. Quali sono invece le caratteristiche che utilizziamo per queste colture cellulari? Le mettiamo inizialmente in qualcosa che assomiglia a una Petri, perciò da quel punto di vista ha perfettamente ragione. Ah, abbiamo dimenticato ancora qualcosa. Nella Petri, quando le avete messo, abbiamo spalmato, e poi cosa ne avete fatto? Nell'incubatore. Come le avete messe nell'incubatore? La testa in giù, rovesciate, ok? Perché in realtà è un problema anche in questo caso di evaporazione del fatto di avere questa cosa. E dove avete scritto cos'era? Sul fondo della piastra. Ok? Adesso, con invece le cellule in coltura, dobbiamo tenere la piastra dritta, non si rovescia, non mettiamo, possiamo mettere anche lì una coltura, un qualcosa dentro, però per adesso lo lasciamo da parte questo discorso, perché sono le colture tridimensionali. Per adesso parliamo da colture base, diciamo. In questo caso, dove vanno a crescere le cellule? Sul fondo della piastra. Qual è il fattore limitante alla crescita cellulare? L'area. Perciò anche se ci sono i nutrienti, anche se c'è tutto, una volta che la piastra è diventata colma, non cresce più. L'altro fattore che comunque devo anche aver dato alle cellule, lo stimolo della crescita. Ci deve essere nel mezzo di colture, da qualche parte, un fattore di crescita. Ci deve essere uno stimolo, se no la cellula di per sé, stiamo parlando di cellule normali, non crescono per conto loro. Perciò nel mezzo di colture non è solo un problema di nutrienti, di avere sufficientemente glucosio, di avere tutti gli elementi. Devo anche riprodurre quello che è l'effetto di comunicazione cellulare quando sono in un tessuto, dando o fattore di crescita se è già noto, se è tutto, o se no cos'è che sostituisce, qual è lo stimolo che fa crescere le cellule, cosa si aggiunge al mezzo di coltura? Sarà un mitogeno, avrà quell'effetto lì. Siamo andati un po' nel disordine, però più o meno tutte quelle informazioni le avevo scritte, eh? Però tutto sommato era più brainstorming. Anche fare il parallelo in realtà tra le due cose. Si aggiunge al mezzo di colture una percentuale di Piero. Ok? Si mette del siero. Il siero, come si ottiene il siero? Dalla centrifugazione del sangue. Mica mi piace come risposta. Se faccio, separo la frazione cellulare dalla frazione liquida, cosa preparo? Ma come si ottiene il siero rispetto appunto al plasma? Facendo coagulare. Perciò non si mette l'eparina, non è una cosa che deve rimanere così, al contrario, ci deve essere la coagulazione. Perché ci deve essere la coagulazione? Cosa succede durante la coagulazione? Il rilascio di fattore di crescita. In effetti, a cosa serve localmente quando c'è una ferita che c'è la coagulazione? Da un lato fisicamente può permettere di tappare, ma soprattutto di stimolare localmente le cellule che devono ricostruire. E dunque il fattore di crescita per eccellenza sarà quello derivato da piastrina. In effetti si chiama P, D, G, F. Piastrin derived growth factor. Ok? In realtà nel siero c'è un sacco di cose. Aprire il capitolo siero è uscire dalla scienza e entrare nel mondo della paranoia. Perché? Perché la composizione del siero non è nota e dipende ovviamente ogni volta da chi è stato preso, fatto questo prelievo di sangue per preparare il siero. Cioè, da dove si prende, quali sono le diverse tipologie di siero che vengono utilizzati per le colture cellulari?
Bovino,
c'è quello fetale, ci può essere anche quello da neonato, newborn calf serum, fetal calf serum, horse di cavallo, che è un altro siero che viene molto utilizzato. Ok? Sono le tre tipologie. Allora, inizialmente si diceva solo fetale, che già solo l'idea vuol dire dove viene preparato, dove essere, cioè non è una cosa così banale. Poi dopo si è detto, però funziona solo quello americano. In Europa, il siero fatto in Europa non funziona. Poi finalmente gli europei hanno imparato a fare il siero di cui loro stessi cominciano a fidarsi di più. Però tuttora, avendo i mezzi finanziari per poterlo fare, ma comunque è utile se uno ha un esperimento importante, oppure se sta facendo appunto una scala anche industriale, si prenota un lotto di siero. Ovviamente quando le ditte lo preparano, mettono da proveniente da più animali il siero, ok, a fare un unico lotto, una grande quantità. Questo ha un numero, che è il numero del lotto, che non è il gioco del lotto. Prenda bene appunti, perché questo punto è il numero del lotto del siero. Fatto quello, una volta che uno ha fatto, preso, testato ed è il lotto che funziona, ad esempio si può chiedere inizialmente al rappresentante di avere 5 lotti diversi. Te ne danno una piccola quantità, sulle cellule uno le prova, perché non è detto che abbia lo stesso risultato. Vi ho detto, si esce dal razionale, o meglio, è perché la composizione è diversa. Poi quando si va proprio nel... E dunque, ci sono delle cellule, qualunque siero tu li dai, tanto vanno come un treno, o le cellule tumorali comunque sono... Se si fanno delle colture primarie, se si fanno delle linee cellulari che sono molto più delicate, a questo punto si testa l'insieme dei lotti, si definisce qual è il lotto che va meglio, e uno prenota, non è che compra un vagone di siero, d'accordo, perché non saprebbe cosa farne, però prenota presso la ditta e fa una specie di riserva, si è prenotato quel lotto nei prossimi anni. E ogni volta che fa un ordine chiede lo stesso lotto. Ve lo dico perché vi dico questo? Perché quando uno si trova a dover seguire o a fare degli esperimenti, scrivere il nome del lotto o ogni volta che si prepara del mezzo, verificare se è lo stesso o se è diverso, perché ripeto, poi c'è il momento in cui il lotto è finito, bisogna riprenderne un altro, oppure comunque come regola generale, prendere l'appunto di qual è il lotto che viene utilizzato può essere utile. Se uno vede, ah ma io coltivavo le mie cellule e andava benissimo, da un certo punto in poi non c'è più verso. Allora, non c'è più verso, può essere, sono contaminate, perché non sempre tutte le contaminazioni si vedono, può essere che la linea si è esaurita e è cambiata le sue cose, ma può essere anche banalmente che è stato cambiato il lotto del siero nel laboratorio e la vostra linea cellulare in realtà ne risente. Perciò, ed è pieno di cose così nelle colture cellulari, perciò sono tante le varianti, è materiale vivo e dunque è difficile da questo punto di vista. Perciò, tornando a noi, questa piastra si mette il mezzo con le cellule, ma le cellule vanno sul fondo e si adagiano sul fondo. Torneremo sull'adesione cellulare. Il mezzo deve fornire uno stimolo mitogenico, ok? Il fatto di avere il tappo messo così, cioè il coperchio, fa sì che c'è lo scambio di gas. Dicevo, quando prima mi ha detto, ah ma sì, noi abbiamo usato le petri, perché non, altrimenti non c'è modo di capire la differenza, bisogna stare attento sulle cose come è scritto sulla plastica, se è scritto petri è per, per i batteri, se è scritto tissue culture, allora la plastica è trattata in modo diverso e permette l'adesione cellulare. La permette di più, la permette di meno, lo discuteremo, però ha queste caratteristiche. Perciò non posso dire, ah, ho finito le mie piastre, vado dal vicino che fa batteriologia. Ok? Non sono uguali. Tissue, tessuto. Si mette nell'incubatore che deve, come nel caso dei batteri, mantenere la temperatura. In questo caso in più, perché ci sta per molto più tempo, tiene anche l'umidità molto più controllata e poi soprattutto perché le piastre, essendo messo nel senso giusto, l'evaporazione ti porta via tutta l'acqua. E se noi non avessimo una saturazione d'acqua, dopo un po' il mezzo diventerebbe concentrato e le cellule non piace, ok? Perciò deve essere sempre saturo d'acqua. E poi è collegato questo incubatore a una bombola di CO2. La bombola di CO2 permette, con la regolazione dell'incubatore, quando l'incubatore funziona, quello che non ci sta funzionando in questo momento sopra, di mantenere il controllo della CO2. Cosa deve avere come, deve mantenere bene? Deve avere un recupero rapido della concentrazione di CO2 in modo tale da non lasciare le cellule in sofferenza. Deve avere una buona stabilità della temperatura. Deve avere anche un buon controllo su potenziale contaminazione. Perciò in realtà le pareti e i supporti oppure o sono ricoperti da una sostanza battericida, sono trattate, oppure la composizione in acciano inox in alcuni casi ha una certa percentuale di rame e questo diventa a questo punto molto più a lungo termine con questa capacità di essere battericida. Una cosa divertente che potrete notare è che la porta è riscaldata. Questa porta, d'accordo? Questa è la porta che, la porta è doppia, c'è una porta in vetro e c'è la porta in metallo. La porta in metallo è riscaldata, è spessa e c'è una resistenza dentro e mantiene la temperatura. Perché mantiene la temperatura questa porta? Per evitare che ci sia la condensa quando si apre o si chiude, o avendo ovviamente l'ambiente saturo d'acqua. Se io avessi un contatto freddo, questo porta ad avere una condensa sul vetro. Quando uno apre il vetro, li gocciola tutto, non vede niente. Se voi avete un vetro secco, nonostante l'ambiente sia saturo d'acqua, è perché la porta è riscaldata. Se cominciate a vedere che al contrario uno apre e si trova tutto che gocciola dappertutto, c'è il sospetto che appunto quello non funzioni più. Altra chicca da sapere o da vedere così, la manopola per chiudere la porta di vetro. In realtà fa da contatto con la CO2. Perciò quando io apro, questo blocca il meccanismo che richiama la CO2 della bombola. Perché? Perché se io avessi che quando apro la porta, ovviamente scende la concentrazione di CO2 all'interno dell'incubatore e questo mi ciuccia dalla bombola tutta la CO2 per portarle. Uno, io mi svuota la bombola di CO2 nell'ambiente, che non è granché, non è il massimo, diciamo, per l'operatore. E due, me l'ha svuotata e dunque non è il massimo nemmeno per le cellule. E dunque, questa cosa fa sì che questo aperto non richiama la CO2. Che vuol dire che è molto importante non solo mettere così il vetro, ma chiuderlo, perché a questo punto ripristina il contatto elettrico che dalla centralina fa il richiamo di CO2. In effetti, se ci prestate attenzione, quando avete chiuso, richiuso il tutto e aspettate un po', dopo un po' sentite che è il richiamo della CO2 e poi si vede il manometro che si sposta. Perciò questo è su questo tipo di cose. Qua nella parte sottostante c'è la vaschetta d'acqua, banalmente. Si mette dell'acqua distillata, se è meglio se è sterile, si mette anche un prodotto che mantiene di nuovo perché non diventi, perché se no un ambiente da una vaschetta d'acqua a 37 gradi, okay? Perciò è importante che questo rimanga pulito. Per il resto appunto ci sono questi piani e si mettono dentro. Questo è... Sì, serve semplicemente avere sempre saturo il vapore d'acqua. Se per caso, tra l'altro, viene a mancare l'acqua, non c'è più la saturazione del vapore d'acqua, questo non permette più lo scambio anche di gas, perché e cambia anche il pH, perciò non solo evapora, ma cambia il pH, perciò deve essere sempre con la presenza dell'acqua dentro. Questo sono, appunto, si aggiungono di queste cose perché... La bombola d'acqua da CO2 è collegata a un manometro in modo tale che il flusso in uscita sia regolato, è un manometro doppio, perciò questo chiude o apre totalmente. Questo ci dà la pressione all'interno della bombola, la pressione in uscita. Bisogna stare attento e sorvegliare che ci sia la CO2 nella bombola, non solo averla collegata, ma che ci sia, perché se viene a mancare ovviamente sono guai. Il display ci dice appunto qual è la situazione. Le condizioni standard sono 37 gradi, 5% di CO2. Vi faccio notare una cosa: la bombola in questo caso contiene solo CO2. L'ossigeno è fornito dall'aria e dunque è un tipo di bombola. Se si fa un'organocoltura nella quale ci sono delle situazioni in cui devo far gorgogliare, cioè proprio portare la CO2 nel mezzo, se ad esempio non sono in un ambiente dove c'è il 5% CO2, ma porto direttamente mettendo una pipetta, ok? E questo fa delle bolle, ok? In modo tale da garantire un 5% CO2, allora non posso usare la stessa bombola, devo usare una bombola che è già un misto ossigeno 5% CO2. Se utilizzo e metto un qualcosa che è collegato direttamente alla bombola, ok? e va a gorgogliare direttamente nel mezzo, devo portare un gas che è già 5% CO2, 95% ossigeno. Se invece utilizzo un incubatore, l'arrivo della CO2 è regolato in modo tale che nell'ambiente dell'incubatore ci sia 5% CO2 e lo scambio avviene attraverso il passaggio del gas, ok? Tra il coperchio e, ed è per quello che deve essere sollevato ed è per quello che ci sono le tre tacche che tengono sollevato il coperchio. Dopodiché le piastre sono impilate lì dentro. Il microscopio. I microscopi che si utilizzano sono ovviamente microscopi ottici, ok? Le caratteristiche di questi microscopi sono di due tipologie. Uno, si parla di microscopio rovesciato, gli obiettivi sono sotto. Perché? Perché noi dobbiamo poter avvicinarci al campione, ok? Con l'obiettivo, e dunque la distanza focale deve essere compatibile con i contenitori che utilizziamo per coltivare le cellule. Per risolvere queste due esigenze, mentre se utilizzo o faccio delle istologie, ok? Faccio però. Se faccio delle istologie, ho l'obiettivo, ok? Che viene quasi a contatto o addirittura a contatto se faccio in immersione. Dunque gli obiettivi sono sopra. Ok? Con il coprioggetto, e questa è una situazione istologica. Se invece ho una piastra di coltura con del mezzo sul coperchio, non posso arrivare da sopra perché l'obiettivo, ok? Sarebbe troppo distante dal campione che è qua sotto. Perciò si utilizzano questi microscopi che hanno gli obiettivi sotto. Avendo l'obiettivo sotto, riproduco una situazione che mi porta ad avere una distanza focale comparabile a quella che avevo nel caso in cui utilizzo un microscopio diritto. Perciò, quelli che sono i microscopi che si osservano in immunoistochimica, che si utilizzano in istologia, che si utilizzano per questo tipo di cose, vetrino, diritto. Invece, per la coltura cellulare, rovescio. Gli obiettivi possono anche essere gli stessi, addirittura li possiamo scambiare da un microscopio all'altro. Non è quello il punto. Il punto è di passare da sotto invece di passare da sopra. E questa è una caratteristica. La seconda caratteristica, la grossa differenza, è che quando parliamo di istologie, si parla di un materiale che ha subito un trattamento e che è dopo aver fissato, cosa si fa dopo? Ho tutto il materiale che avete visto in istologie, i preparati istologici, hanno la caratteristica di essere colorati. Perciò c'è sempre una colorazione che mi permette di osservare quello che voglio osservare. Nel caso delle cellule in coltura ovviamente non c'è la colorazione, non c'è la possibilità della tappa di colorazione. Perciò se io avessi un microscopio uguale a quelli diritti, solo rovesciati, non riuscirei ad avere un'immagine nel visibile sfruttabile per osservare le cellule. Perciò ci deve essere un altro accorgimento. Qua vi ho solo menzionato che io posso avere a contrasto di fase questo accorgimento è il fatto di utilizzare un microscopio a contrasto di fase. L'ho precisato già qua, questo è un microscopio a contrasto di fase e a fluorescenza. Quelli che vengono in laboratorio in questo momento avete i tre microscopi di base che utilizzate per vedere solo così le vostre cellule, che sono di questo tipo qua. E l'altro, dove fate l'acquisizione d'immagine, che da un lato è legato a una piccola telecamera che permette l'acquisizione d'immagine, ma in più noterete dietro questa scatola grossa e poi sul lato questo altro scatolone. Le due scatole sono quelle della lampada a fluorescenza e dell'insieme del controllo della fluorescenza, perché è un microscopio rovesciato a contrasto di fase e a fluorescenza, che è quello che ci permetterà di osservare il cytoscreen piuttosto che la faloidina, che sono in fluorescenza, che non potremmo osservare sui due altri microscopi, tre altri microscopi. Questo appunto, dicevamo, sotto, semplicemente per avere, in questo caso è una flasca di coltura, una fiasca, e non è una piastra. Si possono utilizzare, lo discuteremo anche qual è il significato delle due cose. Si possono mettere anche dei supporti particolari per fare delle osservazioni che sono in time lapse, cioè la videoregistrazione, il fatto di osservare e di poter analizzare le cellule in continuo nel tempo. E dunque programmare, in questo caso sono microscopi che sono anche programmabili con un computer. Noi abbiamo un sistema di time lapse di ricerca qua in laboratorio, permette a questo punto di avere un comando a distanza, cioè una programmazione del numero di fotogramma che viene preso in un certo arco di tempo. Cioè, invece di fare manualmente acquisisco l'immagine, si programma di fare un'acquisizione d'immagine ogni mezz'ora, ad esempio. Perciò il campo rimane sempre lo stesso, si fa questa acquisizione d'immagine e su quello si fa poi alla fine un piccolo filmato. E questo permette, ad esempio, di farlo partire la sera, di fare la registrazione tutta la notte, di recuperare l'indomani mattina cosa è successo dentro a questa piastra in tutto l'arco del tempo. Ed è sorprendente vedere che succede un sacco di cose. Non sono batteri. Batteri sono qua, più che dividersi non fanno. Mentre le cellule eucariotiche vanno molto a spasso e sono molto più curiose, sono molto più attive come cellule. E questo lo posso vedere appunto facendo queste registrazioni di time-lapse. Allora, la domanda è, si può fare un video continuo oppure solo l'acquisizione di singole immagini? In realtà è la stessa cosa, perché un filmato non è altro che l'acquisizione di singole immagini, che possono essere fatte con una frequenza più elevata o meno elevata. Allora dipende di cosa voglio vedere. È la stessa cosa che se devo fare la registrazione di qualcuno che si muove, ok? E allora devo avere dei fotogrammi rapidi per avere l'idea del movimento, oppure se io ci metto 24 ore per partire da qua e arrivare dall'altra parte, è inutile che lei prenda i fotogrammi ogni 30 secondi. Con un fotogramma ogni mezz'ora ripercorre, ovviamente diventa accelerato, non tutti questi filmati che voi vi facciamo vedere a lezione o avete visto, trovate in rete, sono tutti accelerati, non sono mai in tempo reale. Quando uno vede la cellula che va vicino e tocca l'altra, in realtà non è successo a questa velocità, ma il risultato di qualcosa che è successo magari nell'arco di 10-12 ore, ok? Perciò i fotogrammi in questo caso. Due, in realtà la sua domanda Vi lascio andare via un po' prima perché abbiamo anche il giro dopo, perciò è per quello che non ho fatto l'intervallo, ma vi chiedo un po' di collaborazione. La sua domanda mi apre un altro aspetto che è importante nel time-lapse. Se io devo fare una registrazione per un tempo lungo e facendo tanti fotogrammi, devo sottoporre le cellule a un'illuminazione molto forte, cioè molto ripetuta e dunque importante. E l'illuminazione, cioè le cellule in realtà sono sensibili e creo un danno ad esporre le cellule ai fotoni. Perciò non è che io lascio il microscopio acceso tutta la notte e poi ogni tanto mi acquisisce l'immagine. Per avere un time-lapse che funziona devo avere quello che si chiama un shutter e avere un sistema che in modo automatico accende e spegne. E accende solo il tempo dell'acquisizione dell'immagine e spegne di nuovo. Perché se no creo un danno e alla fine quando io se lascio la luce tutta la notte, le cellule sotto la luce tutta la notte, quando arriva l'indomani sono morte. Ok? Perciò anche quando noi osserviamo le cellule va tutto bene, il tempo che si vuole, però non conviene nemmeno lasciarle lì. Uno, perché perdono la CO2. Due, perché in realtà le sottoponete a stress. E dunque, per fare il time-lapse, non è una cosa solo di dire, beh, metto le cellule lì e poi faccio delle foto ogni tanto. Devo stare attento a questo aspetto di non creare un danno dovuto all'esposizione alla luce. Devo stare attento a un altro aspetto, che devo mettere in un ambiente dove la CO2 e la temperatura sono mantenute. Perciò sono sistemi che prevedono o di queste camerette, come vedete qua, dove la parte nera al torno è in realtà il sistema di riscaldamento, e dunque si crea questo ambiente che permette di controllare, soprattutto nella parte sottostante, ma di controllare la temperatura. E poi vedete i due tubicini che arrivano, o quelle che vedete dietro? Sono quello che vi dicevo, questa situazione nel quale devo portare qualcosa che è già una miscela di ossigeno e CO2 alla concentrazione giusta. Perciò in questo caso non è più la solita coltura, ma richiede di ricreare localmente un ambiente che è più possibile controllato sia di CO2 sia di temperatura, sia appunto di non sovraesporre le cellule a uno stress dovuto alla luce. Perciò posso avere sistemi di questo tipo qua, noi ne abbiamo anche uno di questo tipo, in questi casi qua devo avere anche il sistema di controllo appunto della temperatura del mezzo che poi arriva attraverso questi tubicini. Questa è l'altra versione, si può fare anche con questo aspetto, che è praticamente ricostruire attorno al microscopio l'incubatore. Perciò non solo abbiamo i sistemi, vedete, con le pompe, con il sistema di controllo, ma questa gabbia che vedete qua attorno è in realtà una forma di incubatore che sposa il contorno del microscopio e assicura già una condizione esterna che è già sufficientemente vicina a quella che ancora più di preciso si rifà all'interno. Soltanto in queste condizioni si riesce a fare anche quelli che sono i filmati e che sono i time-lapse. Vedete che a questo punto diventa tutto guidato da lì. Cioè, tutto questo deve essere assolutamente controllato. La cosa divertente, ad esempio, pensate, le piastre di coltura, ve lo faccio anche vedere dopo, tra l'altro, se devo avere una condizione di controllo più un trattato, mettiamo che sto studiando la migrazione cellulare e sto cercando di vedere se il trattamento con un determinato fattore mi aumenta questa migrazione cellulare. Ci sono diverse tecniche per farlo, una delle quali può essere di registrare quello che succede. O noi, ad esempio, lavoriamo con dei biomateriali. Allora, a vedere, uno mette le cellule, mette delle strisce di materiali diversi e va a vedere qual è il loro comportamento rispetto a scegliere un materiale piuttosto che l'altro per la loro adesione. È molto difficile interpretare il risultato se uno ha messo le cellule tutte sui diversi materiali e poi va a vedere dopo quello che succede come risultato finale. È difficile capire se una cellula sta scappando da un materiale per andare su un altro oppure sta facendo l'operazione inversa. Perciò per risolvere questo tipo di cose è utile fare un time lapse, un'analisi per vedere cosa sta succedendo in questa notte in cui io ho messo queste cellule. Cioè è il grande fratello della coltura cellulare il time lapse, cioè, diciamolo in chiaro, cioè vuoi vedere cosa sta succedendo lì dentro. Allora, per fare questo c'è un sistema di questo tipo qua che permette di avere questa registrazione. Poi non so più cosa volevo aggiungere, ma mi sono distratta con il grande fratello. Su questo tipo di... la cosa che volevo dirvi, perciò avete le condizioni che sono di controllo, le condizioni che sono trattate o trattate con diverse concentrazioni. E dunque non volete nemmeno rifare tutte le notti per vedere ciascuna condizione, soprattutto voi lo fareste, ma i vostri colleghi che hanno bisogno dello stesso apparecchio dicono: senti, l'hai usato 2 giorni, adesso basta, tocca a me. Allora, in effetti il microscopio lo fa, anche la programmazione di spostarsi da un pozzetto all'altro. Perciò il microscopio con la programmazione fa muovere il tavolino in modo tale da far partire e da dire: registro questo pozzetto con queste coordinate, perché deve sempre ritrovare lo stesso campo. Se vogliamo seguire le stesse cellule, deve essere preciso, se mi cambia il campo ogni volta non capisco niente, perciò deve riprendere esattamente lo stesso campo di volta in volta. Deve mettere a fuoco, perché se la cellula tra l'altro si sposta o fa una cosa, cambia il fuoco, è utile che il sistema mi metta bene a fuoco sull'oggetto. E dunque... solo per dirvi dove si è spinta la tecnologia, quando uno dice microscopia pensa che sia una cosa antiquariata, tanto si vede lì, si mette un vetrino, buonanotte. Non è affatto vero, la microscopia ha seguito il passo esattamente come altre tipologie di approcci sperimentali. E dunque il sistema è programmato e passa da un pozzetto all'altro. Ok? E in effetti una delle difficoltà è nell'allineamento e nel controllo, sono ovviamente strumentazioni piuttosto delicate, perché deve ritrovare lo stesso campo, però spostarsi va a misurare, perciò la famosa mezz'ora che dicevamo che può essere l'intervallo tra un fotogramma e l'altro, il sistema si è spostato, ha illuminato sotto uno dei pozzetti, spento, spostato il tavolino, messo il seguente, ripreso il fuoco e l'immagine e così via. E così ho programmato e dunque alla fine ho i filmati che posso montare o guardare i singoli fotogrammi o montare i filmati, montarli alla velocità che voglio. E poi ovviamente lo devo documentare. Quando dicevamo documentare, sapere di cosa stiamo parlando, vuol dire tutto ciò. E poi fare, a questo punto, mettere a confronto le diverse situazioni. Posso anche non fare il filmato, ma farmi una planche, come si dice, un montaggio con 12 fotogrammi che mi dicono quello è ogni ora quello che è successo. Oppure metto, ad esempio per le pubblicazioni scientifiche, dentro l'articolo che vedo che è l'equivalente del cartaceo, metterò la planche, poi metterò supplementary material. Quando comincerete a leggere la letteratura, supplementary material vi danno il link in rete per vedere il filmato. Perciò posso sfruttare sia le immagini sia il filmato. Ovviamente se ho un costrutto GFP, tutto questo deve avvenire in fluorescenza. Ok? E potrei programmare in modo tale da dire fammi la stessa cosa, in contrasto di fase e in fluorescenza. Perché se ad esempio ho delle trasfezioni, solo per legare le diverse cose che conoscete, se ho delle trasfezioni transienti, ok? Non tutte le cellule saranno fluorescenti. E posso essere interessata ad avere l'immagine in contrasto di fase che mi fa vedere tutte le cellule, trasfettate e non trasfettate, e vedere in fluorescenza qual è il comportamento specifico di quella che è trasfettata. Ma se ho solo la fluorescenza perdo l'informazione degli altri. Ok? Perciò, rimettendo tutto assieme, riesco alla fine ad avere il risultato che uno è tutto eccitato, vi fa vedere a lezione, voi ci guardate così dicendo beh. Cioè, ce n'è del lavoro dietro. Quando l'avrete prodotto voi, lo guarderete con altri occhi. Ok? Allora, cosa avevo in mente ancora di dirvi? Ah, un po' di fisica. Ma almeno la base. Tanto nemmeno io la capisco, perciò non dovete spaventarvi più di tanto. Però almeno, se uno dice qual è la differenza o perché si chiama a contrasto di fase? Allora, in realtà abbiamo detto tra un microscopio ottico normale e un microscopio ottico a contrasto di fase, la differenza è che per uno no, vedo del materiale che deve essere colorato, con l'altro invece del materiale non colorato. Allora, cosa succede alla luce quando incontra del materiale, se il materiale è colorato o se non è colorato? Allora, se il materiale è colorato, succede quello che è rappresentato qua, che non si vede, perciò è fantastico, ma chi è più vicino, poi adesso ve lo faccio vedere seguito qua con la luce. Questo è il fascio di luce. Quello in tratteggiato è quello che è il percorso della luce se non è affatto deviato, se non c'è niente. Ok? In rosso si vede qua che sia per ampiezza dell'onda, sia per quello che riguarda la sua lunghezza, in realtà si sfasa, vedete qua c'è il picco, rispetto a quella che sarebbe la luce non deviata. Perciò l'interferenza della luce con il materiale colorato modifica sia l'ampiezza sia la lunghezza dell'onda. Quando guardo con la luce ordinaria, un microscopio ottico normale, un preparato che non è colorato, ho soltanto uno dei due effetti. Modifico quella che è la lunghezza dell'onda o modifico e sfaso il percorso della luce rispetto a quello azzurro normale, ma non ho modificato la sua ampiezza. E questo fa sì che questa modifica della luce il nostro occhio non lo percepisce. Visto che non vede una differenza, è come se fosse tutto bianco, è come se fosse un vetrino che io non riesco a vedere. Quello che fa il contrasto di fase è che la modifica dell'onda, o meglio, si sdoppia l'onda in modo tale da provocare una modifica dell'ampiezza dell'onda, modificando la sua ampiezza, perciò non è il contrasto di fase, mi permette di modificare la luce in modo tale che questa modifica, che è dovuta all'interazione con il materiale, si traduce con una modifica dell'ampiezza dell'onda, e questo riesco a percepirlo come occhio umano. Perciò, questa è la situazione, avete capito, no? In questo caso ho sfasato e ho modificato l'ampiezza, e questo lo vedo. Mentre in questo caso ho sfasato, ma non ho modificato l'ampiezza, e non lo vedo. Cosa farà l'ottica che viene modificata per il microscopio a contrasto di fase? Che è una situazione in cui il preparato non è colorato, in uscita avrò sfruttato la differenza, la sfasatura, per in più modificarne l'ampiezza, e allora riesco a vederlo.
Quando nel non colorato?
No. Il non colorato, visto con un microscopio ottico normale, non a contrasto di fase, non lo vedo, perché il fatto che non ci sia il colore non mi modifica l'ampiezza, non modifica l'ampiezza dell'onda. Il contrasto di fase mi provocherà, mi aggiunge la modifica dell'ampiezza, e allora io riesco a vedere qualcosa. Questo viene ottenuto, appunto, degli indici di diffrazione, le cose, se potete leggere qualcosa di più, perciò la differenza sono molto simili tra, poi con questo finisco, la differenza maggiore è che si introducono quelli che sono chiamati gli anelli di fase, che non sono presenti in un microscopio in campo chiaro normale. Il contrasto di fase mi ha introdotto questo anello di fase. Questo anello di fase, allora siamo a posto, lo vedrete sulle... Qua, in realtà, perché qua sembra un tappo tutto nero, non è un tappo tutto nero, e in realtà ha un cerchio interno con un materiale tale per cui ci saranno due onde che sono prodotte e che sono fra di loro sfasate, e quando sono fra di loro sfasate, se non succede niente, continuano a essere sfasate e io vedo tutto chiaro. Quando c'è l'interferenza con il materiale, l'onda, che una delle due, se è ritardata, ok? Si aggiunge all'altro e modifica l'ampiezza. Cioè il fatto di avere due onde invece di una fa sì che quando arrivano a essere tutte e due in fase si aggiungono i segnali e questo ne modifica l'ampiezza. E dunque io alla fine vedo quello che è il risultato della modifica dell'ampiezza rispetto alla situazione normale. Queste sono le due onde che sono sfasate di solito di un quarto. Ok? Se non c'è nessun materiale e rimangono così, io vedo trasparente. Se le due, perché quando una è incontra del materiale, viene ritardata, viene spostata. Abbiamo detto il materiale non colorato comunque fa sfasare. Se le due onde partono sfasate, se il materiale che incontrano le rimettono in fase, i due segnali si sommano, ok? E questo ne fa modificare l'ampiezza. Oppure si annullano uno l'altro, e dunque questo fa cambiare l'ampiezza. Perciò è il fatto che di per sé nessuna la sua ampiezza viene modificata, ma quando le due, faccio le somme, è la somma che è modificata, dovuto alla sfasatura. Ok? Cioè se voi fate la somma qua, non arrivate mai ad avere il massimo. Se però l'altra, una è ritardata rispetto all'altra, e le rimette in fase, le somma, l'ampiezza cambia. E questo fa sì che a questo punto io riesco a vederlo. Va bene, non vi trattengo di più. E con qualcuno tanto ci vediamo. Io avevo chiesto per microbiologia, dovrebbe iniziare alle 2:30 invece delle 2. Ok? L'avevo detto a Gribaudo, perciò spero gli era ben detto.